alta la lettera agli ebrei, no? Un colpo di grazia. E oggi cominciamo a leggere l'Apocalisse e sarà difficile, diciamo, leggerla in quattro lezioni. Uno, perché è più lunga della lettera agli ebrei, e la lettera agli ebrei l'abbiamo letta in sei lezioni. E in secondo luogo, perché certe cose, diciamo, richiedono più attenzione, quindi non riusciremo a fare una lettura come abbiamo fatto in precedenza, una lettura quasi completa. La lettera agli ebrei l'abbiamo letta tutta, l'Apocalisse leggeremo alcune cose. E oggi volevo iniziare con inquadrare grosso modo il libro. Voi vedrete, e io spero di riuscire a dimostrarvi, che l'Apocalisse non è difficile come tutti credono, come tutti crediamo in realtà, ma una volta sciolti alcuni nodi, anche qui vedrete che il testo sarà anche abbastanza chiaro. Quanto è stata composta l'Apocalisse? In realtà non si sa, ci sono due ipotesi. La prima è negli anni 60, più o meno quindi contemporanea con la lettera agli ebrei. Chi sostiene questa ipotesi trova riscontro nel fatto che nel testo, forse lo leggeremo, si fa riferimento al fatto di misurare, di andare a misurare il Tempio. Ora, voi sapete che il Tempio fu distrutto nel 70 da Tito, quindi se chi scrive ipotizza ancora che il Tempio sia misurabile, vuol dire che deve aver scritto prima del 70, quindi negli anni 60. Siamo durante l'impero di Nerone e, come poi vedremo forse stasera, Nerone in realtà è anche presente in qualche modo un po' mistico all'interno del testo dell'Apocalisse. E quindi ci sono, insomma, delle prove che sembrerebbero indicare il 60. In realtà ce ne sono molte altre, soprattutto la situazione delle chiese asiatiche, che fa ritenere invece che il testo sia molto più tardo, nel 90, quindi non siamo sotto Nerone, ma sotto un altro pessimo imperatore che fu Domiziano. Domiziano regnò dall'81 al 96, quindi praticamente nell'ultima fase del regno di Domiziano. E vedrete che sullo sfondo, diciamo, non è possibile decidere in maniera netta, però l'opinione prevalente è che l'Apocalisse sia un testo tardo e quindi che si collochi intorno al 90. Anche perché, e questo bisogna dirlo, adesso lo vedremo leggendo, l'Apocalisse fa parte di un genere letterario che si chiama apocalittico, e noi sappiamo che questo genere letterario a un certo punto esplose verso la fine del primo secolo e durante tutto il secondo secolo, producendo una serie numerosissima di testi che hanno caratteristiche molto simili a quelli dell'Apocalisse e che a loro volta tutti questi testi imitano altri testi dell'Antico Testamento e testi apocrifi contemporanei, diciamo, all'Antico Testamento, tutti chiamati testi apocalittici. Noi abbiamo un'Apocalisse di Mosè, abbiamo l'Apocalisse di Enoch, abbiamo l'Apocalisse di Esdra, abbiamo l'Apocalisse di Neemia, abbiamo praticamente, pensate a un personaggio biblico, c'è l'Apocalisse di quel personaggio, scritta da quel personaggio. Che cos'è questa Apocalisse, no? Di cui tutti scrivono, di cui tutti parlano? E lo vediamo leggendolo direttamente nel testo. Partiamo subito col testo. Cominciamo a leggere Apocalisse, capitolo 1, versetto 1. Dice: rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve, e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Egli ha attestato come parola di Dio e testimonianza di Gesù Cristo tutto ciò che ha visto. Beato chi legge, beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Ora, l'autore ci ha già detto che cos'è l'Apocalisse. Non so se l'avete notato, al versetto 3 dice: beato chi legge, io in questo caso, e beati quelli che ascoltano, voi, le parole di questa profezia. Quindi l'Apocalisse è innanzitutto una profezia. Però noi abbiamo una visione della profezia un po' distorta, che ci porta anche a interpretare l'Apocalisse in maniera un po' sbagliata. Noi pensiamo che la profezia sia qualcosa che riguarda o che ci parla, che ci racconta il futuro. Il profeta deve dirci che cosa succederà domani e quindi questo suo saper predire il futuro, questo fare una specie di oroscopo, no, di quello che succederà poi, in qualche modo attesta la veridicità delle sue parole. In realtà la profezia, ma anche nell'Antico Testamento, non ha per argomento, per oggetto vero il futuro, ma ha per oggetto il presente. Infatti tutte le profezie, se voi le leggete e ci riflettete con attenzione, sono il tentativo di spiegare il presente dalla prospettiva di Dio. Cioè, come spieghiamo le cose che accadono oggi, come spieghiamo le difficoltà che viviamo oggi, la crisi economica, la mancanza di lavoro, le malattie, la peste, i problemi che ci sono, come li possiamo interpretare, che giustificazione possiamo dare? Solo che poiché Dio ha una visione più ampia della nostra, noi cosa facciamo? Diciamo che il presente è determinato dal passato, sono successe queste cose negli anni passati, quindi oggi siamo messi così. Invece Dio ha una prospettiva più lunga, no? Dio ha una visione diversa del mondo, e infatti questa è la visione che la profezia vuole darci, perché Dio non soltanto ci mostra come le cose presenti derivino da cose passate, ma ci mostra anche una cosa in più, e cioè che le cose presenti accadono in vista di cose future. Quindi lui non vuole parlarci tanto delle cose future, ma aiutarci a capire che quello che accade oggi ha un motivo, non accade tutto a caso, non siamo a caso in situazioni di difficoltà, non siamo a caso in situazioni di pericolo. La storia è sotto il controllo di Dio. Dio controlla completamente la storia e soprattutto Dio ha un piano, ha un progetto, e questo progetto prevede che accadano oggi determinate cose perché domani possano realizzarsi altre promesse. E questa è la struttura generale della profezia. Ma l'Apocalisse non è soltanto questo, perché l'Apocalisse è un tipo particolare di profezia. Noi ne troviamo alcuni esempi nell'Antico Testamento, il secondo Isaia, ma soprattutto Ezechiele. Se voi leggete Ezechiele c'è quel clima apocalittico, perché l'Apocalisse è una profezia che annuncia l'imminente fine. E uno dice: come? È una brutta notizia allora. In realtà no, l'Apocalisse annuncia l'imminente fine perché nel progetto di Dio c'è un nuovo inizio. Quindi annuncia una fine per rendere possibile un nuovo inizio. E quindi alla fine l'Apocalisse è un testo che ci porta una buona notizia. E l'Apocalisse è l'unico testo del Nuovo Testamento che comincia in apertura. Noi abbiamo letto adesso, i primi due versetti sono l'intestazione, sono il titolo, la titolatura del testo. Il primo vero versetto dell'Apocalisse è il versetto 3 e comincia con una beatitudine, cioè beati voi, beati noi, beato io, perché quello che sta annunciando l'Apocalisse è un messaggio positivo, non è un messaggio di distruzione, fine, ma è un messaggio di rinascita. E allora per entrare in quel clima apocalittico io vi leggo uno di questi tanti testi, un pezzettino microscopico, che è il quarto libro di Esdra, che è un testo apocalittico dell'Antico Testamento, non scritto da Esdra, apocrifo, quanto di più falso possa esistere, però che ci fa capire che qual è il clima dell'Apocalisse. No, voi vedrete che leggendo questo passo voi vi sentirete già dentro l'Apocalisse. E dice, vi leggo due versetti, dice: ecco, improvvisamente il sole apparirà di notte, la luna comparirà di giorno, gli alberi cominceranno a gocciolare sangue, le pietre urleranno, sarà tutta luce, sarà tutto terrore, sarà tutta felicità per noi, gli eletti. E vedete, comincia con il sole e la luna, sono i due grandi lucernari che scandiscono il tempo. Quindi il primo sintomo, la prima cosa che registra questo autore è che il tempo si sta rompendo, si sta sfasciando, il sole compare di notte, la luna di giorno, il tempo sta morendo. Questo mondo ha esaurito quello che aveva da dire, ha esaurito le sue possibilità, non ha più niente da raccontare, non serve più e quindi va scomparendo e il suo ordine comincia a sovvertirsi, gli alberi gocciolano sangue, L'albero è l'organismo vivente che non ha sangue per eccellenza. Il fatto che goccioli sangue ci fa capire che l'ordine delle cose è stato alterato. Si sta andando a un disfacimento. Le pietre urleranno. Ed è bella, a me piace questa immagine, perché è la pietra che si distrugge, che urla, che si piega su se stessa. E alla fine sarà tutta luce. Questa deflagrazione, questa luce immensa che avvolge tutto quanto, tutto nel terrore, perché chi ovviamente non ha la visione di Dio vedrà tutte queste cose e le vivrà con grande terrore. Però, vedete, non si ferma qui, non si ferma col terrore. C'è qualcosa di ulteriore, perché dice alla fine sarà tutta felicità per noi gli eletti. Quindi il punto di arrivo dell'Apocalisse è questo, sarà tutta felicità per noi gli eletti. Per arrivare a questa felicità c'è un pezzo che dobbiamo passare, che si chiama tempo escatologico. Escaton in greco sono le ultime cose, quindi devono accadere delle cose, cioè il mondo esaurirà quello che ha da dire, dopodiché comincerà qualcosa di nuovo, una nuova creazione, una palingenesi, qualcosa di nuovo che verrà ad esistere. E perché si scrivono questi testi? Si comincia anticamente nel secondo secolo, perché a un certo punto i profeti finiscono, smettono di parlare, Israele viene abbandonato alle sue vicende storiche, gli ultimi due secoli di Israele saranno secoli difficili, di guerre, dominazioni, e quindi sentivano la mancanza di questa guida profetica. Dopo, dal secondo secolo in poi, non ci sono più profeti in Israele, avanti Cristo. E quindi la mancanza di questi profeti porta a sviluppare questa visione negativa, pessimistica, come se la storia stesse veramente finendo. Tutto è stato detto, tutto è stato fatto, adesso ci prepariamo a questa grande deflagrazione che annienta tutto. Dopo Gesù esplode di nuovo l'apocalittica, ed esplode perché c'era la persecuzione. Non ancora, in realtà la persecuzione, che adesso leggeremo qualcosa sulla persecuzione, ma i primi due secoli in realtà dell'impero non furono secoli di grande persecuzione, non ci fu, anzi abbiamo documenti, c'è un documento, lo trovate su Wikipedia, trovate anche una traduzione abbastanza fedele, che si chiama Il Rescritto di Traiano, datato nel 115, l'Apocalisse è scritto nel 90, Il Rescritto di Traiano è poco successivo, dove Plinio il Giovane, insomma, aveva scritto una lettera a Traiano. Noi abbiamo anche la lettera di Plinio il Giovane, che era governatore del Ponto e della Bitinia, che sono due regioni nel Mar Nero, sotto il Mar Nero, in Turchia praticamente. E gli chiedeva: come mi devo comportare con questi cristiani? Creano problemi. Non dice quali problemi, però dice: mi creano problemi, come mi devo comportare? E Traiano gli risponde, l'imperatore risponde dicendo: lasciali stare, non andare a cercarli, non perseguitarli, non avviare contro di loro azioni di polizia. Intervieni, dice, soltanto se qualcuno fa denunce precise, puntuali. E dice soprattutto: non accettare le denunce anonime, perché sono contrarie al costume e alla dignità romana. E da ultimo dice: se poi alcuni di questi che sono stati denunciati si dovessero ravvedere e dovessero abdicare dalla loro fede, tu perdonali per mostrare che l'imperatore è misericordioso. Questo è l'atteggiamento dell'imperatore Traiano nei confronti dei cristiani. Avremo altre lettere di altri imperatori, ma questa rimarrà la linea fino praticamente al terzo secolo. Quindi in realtà l'imperatore non avvia nessuna persecuzione contro i cristiani. Però le persecuzioni ci sono, perché se lui dice di non avviare azioni di polizia, vuol dire che azioni di polizia vengono fatte, se non da Plinio il Giovane che chiede, probabilmente da altri. Se dice di non accettare lettere, denunce anonime, vuol dire che le denunce anonime c'erano. Se dice cose di questo tipo, vuol dire che i problemi con i cristiani c'erano. E infatti la lettera dell'Apocalisse poi ci parlerà di queste problematiche. Ma sono persecuzioni locali, sono persecuzioni in Asia. Ecco perché è uno dei motivi per cui si ritiene improbabile che sia stato scritto durante l'impero di Nerone, perché un testo così acceso, così infiammato contro la persecuzione, scritto in Asia, e adesso vedremo, si capisce chiaramente che è scritto in Asia, è rivolto a chiese dell'Asia, non poteva essere motivato da una persecuzione avvenuta a migliaia di chilometri di distanza, durata 2 anni, che si era sviluppata solo in una città, Roma, che era la persecuzione di Nerone di cui abbiamo parlato anche l'altra volta. deve essere qualcosa di vissuto, di molto più vicino, qualcosa che li ha colpiti, se no non si spiegherebbe questa rabbia anche che l'Apocalisse trasmette, questa rabbia contro l'impero. Il genere apocalittico è un genere che, come quello che abbiamo visto, avete notato, usa simboli. Simboli, tutto nell'Apocalisse è simbolo. Se voi leggete una cosa nell'Apocalisse o in qualsiasi altro testo apocalittico, dovete sempre presupporre che sia un simbolo. Non ci sono cose che non siano simboli. Simboli sono gli oggetti, simboli sono i colori, simboli sono i materiali di cui sono fatte le cose, ma soprattutto, e lo vedremo, simboli sono i numeri. Mai nell'Apocalisse dovete sognarvi di interpretare in maniera quantitativa un numero, perché è tutto un insieme di simboli, è un testo simbolico. E noi vedremo, c'è una tecnica, una scienza che permette di studiare questi numeri, molto complessa, che si chiama gematria, ed è una tecnica che permette di capire come questi numeri vengono fuori, perché questi numeri hanno un senso. Ci sono ovviamente dei dubbi, delle discussioni, non tutto è assolutamente certo, ma adesso vedremo che questi numeri hanno, e noi li incontreremo subito, e capirete subito che sono simboli. Ve lo dice già la struttura dell'Apocalisse. L'Apocalisse ha la prima parte che sono 7 lettere a 7 chiese. 7, comincia il primo numero. Poi c'è la scena del rotolo, l'apertura del rotolo. Il rotolo ha 7 sigilli, torna il numero 7. Perché uno può dire, vabbè, ma se erano 7 le chiese in Asia Minore, che doveva fare, inventarsene l'ottava? No, sono quelle, ha messo 7. Però il sigillo, il rotolo ha 7 sigilli, che dovranno essere rotti. Lo Spirito Santo viene rappresentato come 7 fuochi. Cristo ha 7 occhi. Poi andremo avanti e voi vedrete che ci saranno le 7 trombe, le 7 coppe, i 7 angeli. Allora capite, il 7 è evidentemente un simbolo, non può essere una coincidenza astrale che è tutto 7. Non solo, ma poi ci sono le beatitudini. Noi abbiamo letto la prima beatitudine dell'Apocalisse. Nell'Apocalisse ci sono quante beatitudini?
7 beatitudini,
vedo che ormai abbiamo capito. Quindi capite, il 7 è evidentemente un simbolo. Così come sono simboli anche gli altri numeri, anche il 666 di cui diremo stasera. E vorrei andare avanti un po' con la lettura, parleremo più avanti, adesso il testo ci introdurrà anche l'autore, altre problematiche che ci permettono di inquadrare bene la questione. Versetto 4 dice: Giovanni alle 7 chiese che sono in Asia. Grazie a voi, pace a colui che è, che era e che viene. E io vi faccio porre attenzione a quest'ultima espressione, colui che era, che è, e noi avremmo detto che sarà. Invece qui dice che viene. Vedete, Gesù viene, Dio viene verso di noi. Il centro dell'Apocalisse è l'oggi. Non ci dobbiamo proiettare, noi dobbiamo capire perché oggi veniamo perseguitati, uccisi, perché oggi siamo in difficoltà, perché oggi viviamo quello che stiamo vivendo. È questo l'interrogativo a cui l'Apocalisse vuole rispondere. E quindi Dio viene verso di noi. Viene con questa rivelazione, non l'ho detto, ma la prima parola, rivelazione, apocalyptos, anzi apocalipsis, veramente, che è un termine che non usano i pagani per indicare la rivelazione degli dèi, perché apocalipsis vuol dire un'altra cosa, vuol dire togliere il velo, cioè denudarsi, cioè togliere letteralmente i veli che coprono le parti intime. E quindi che cosa vuol dire? Che Dio, attraverso questo testo, ci sta mostrando i suoi più intimi progetti. La sua parte, è come noi potremmo dire, ha messo le carte in tasca, ha scoperto le carte, no? Ha detto finalmente quello che non aveva mai detto prima. E non è un caso che poi anche l'Apocalisse chiude la rivelazione di Dio, perché Dio ha detto tutto, ha svelato l'ultimo, dopo che si è stendato, più di quello non poteva fare, no? Quindi ha detto ogni cosa. E si usa questo termine che per noi poi è diventato anche il titolo, diciamo, del testo. Ma tornando avanti, andando avanti, al versetto 5, dice: grazie Giovanni alle 7 chiese che sono in Asia, grazie e pace a voi da colui che è, che era e che viene, da dai sette spiriti, sette, è lo Spirito Santo in realtà questo, poi sarà più chiaro avanti, che sono davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele. Qui c'è la Trinità. Vedete, qui si capisce che l'autore o è Giovanni l'Apostolo, o se non è lui, è molto vicino a Giovanni. È la stessa teologia. A Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno dei sacerdoti del Dio e del Padre suo, a Lui sia la gloria, la potenza nei secoli dei secoli. Amen. E questo Amen ci fa capire un'altra cosa fondamentale, che l'Apocalisse non è un testo che si legge. L'Apocalisse è un testo liturgico. Voi vedrete, ci sono dei movimenti liturgici. È come se qui qualcuno avesse risposto. Io sto dicendo gloria e potenza nei secoli dei secoli, e l'assemblea risponde Amen. No? È un po' come succede in chiesa, a messa, no? C'è una partecipazione, c'è una liturgia, e vedrete poi leggendo questa cosa tornerà. Il pubblico non è un pubblico che ascolta. Voi non potete ascoltare l'Apocalisse. L'Apocalisse è un libro che va vissuto, che ci coinvolge, che ci costringe ad entrare in gioco, a partecipare attivamente. È una liturgia, noi stiamo invocando il giudizio di Dio. L'Apocalisse è una liturgia nella quale si invoca il giudizio di Dio sul mondo. E la prima cosa che farà l'autore, adesso lo vedremo con le sette chiese, ci dirà: fate attenzione, perché invocare il giudizio di Dio è un bene se siete a posto con la coscienza, ma se non siete puliti come pensate, e le chiese, le sette chiese che tanto invocavano l'intervento di Dio non erano così pulite, cioè fate attenzione perché il giudizio sarà anche contro di voi. No? Quindi è una liturgia in cui noi invochiamo il giudizio di Dio, però dobbiamo essere pronti per sopportarlo. Quindi noi adesso parteciperemo in queste lezioni a una liturgia per invocare il giudizio di Dio, ma questo vuol dire che ci dobbiamo anche preparare. E quindi l'autore rende questa preparazione attraverso questa dinamica, queste risposte, questa partecipazione di un pubblico che non si vede, che non c'è, ma che in realtà siamo idealmente noi che leggiamo, che diciamo Amen ogni tanto, ma poi tornerà diverse volte. Ecco, versetto 7, che viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Quindi si annuncia la venuta. Io sono, questo è molto famoso, l'Alfa e l'Omega. Dio è l'inizio e la fine. Alfa e Omega sono le prima e l'ultima lettera dell'alfabeto greco. In mezzo ci sono tutte le parole e c'è tutta la conoscenza dell'uomo. Quindi tutto è tra l'Alfa e l'Omega. Non ci può essere niente al di fuori di quello che Dio controlla. Dio ha il controllo della storia. Non stiamo morendo, sta dicendo, per caso. Non siamo perseguitati perché Dio si è girato dall'altra parte, si è dimenticato di noi. Queste cose accadono perché fanno parte di un progetto. E infatti, poi conclude, dice il Signore Dio, colui che era, che viene, lo ripete, e poi dice l'Onnipotente. In greco è il Pantocrator, che vuol dire pan, vuol dire tutto, il Krator è potere, quindi è colui che ha potere su tutto, Dio ha potere su tutto. Quindi il messaggio che sta dando qui l'autore è, ok, sono momenti difficili, momenti molto duri li stiamo vivendo adesso, ma Dio ha il controllo di tutto, noi non dobbiamo dimenticare mai questa cosa. Dobbiamo confidare in Dio ed avere fiducia in Lui. E infatti al versetto 9 dice Giovanni, io, è l'autore che parla, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, vedete la persecuzione, nel regno e nella costanza di Gesù, ero nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Probabilmente l'autore era confinato, era agli arresti domiciliari, era col domicilio coatto, non so come si possa dire, doveva stare su quest'isola che è un'isola infima, piccolissima, in mezzo all'Egeo, qui non c'è niente, ed era confinato lì per motivi legati alla fede. Certamente non era andato lì ad evangelizzare, perché non c'è molto da evangelizzare su un'isola del genere. Quindi è chiaro che era stato rinchiuso lì, mandato lì dalle autorità. Quindi è una delle vittime della persecuzione. La tradizione lo vuole identificare con Giovanni l'Evangelista. Ora, in realtà noi non sappiamo, lui non si presenta come Giovanni l'Evangelista, né fa mai riferimento al fatto di essere stato con Gesù, non lo dirà mai nel testo. Quindi in realtà è semplicemente uno, potrebbe essere un'omonimia, un caso di avere lo stesso nome Giovanni pure lui. Questa tradizione si è diffusa, diciamo, abbastanza presto nella Chiesa. E la differenza invece, la cosa invece evidente è che chi ha scritto l'Apocalisse aveva una conoscenza del greco diversa da chi ha scritto il Vangelo di Giovanni. Perché mentre il Vangelo di Giovanni è scritto in un greco perfetto, l'Apocalisse è scritta a tratti, ci sono passi scritti bene, bene, altri passi che presentano delle formule grammaticali quantomeno discutibili, e addirittura ci sono numerosissimi errori nel testo. Cioè chi ha scritto il greco non conosceva così bene il greco, tanto che alcuni studiosi si sono addirittura messi a confrontare questo testo con testi in greco scritti da persone, da autori antichi che non erano di origine greca, per vedere se gli errori compacciavano, perché poi più o meno gli errori sono gli stessi, no, che facciamo quando parliamo nelle altre lingue. E anche facendo questo lavoro in realtà non si è capito da quale fosse l'origine di questo autore, però sicuramente è un greco molto problematico. Addirittura ci sono dei passi che sono intraducibili, perché, e ne incontreremo quando ci sarà la descrizione della sala del trono, e voi vedrete che ci sono i quattro viventi disposti in prossimità del trono, e poi alla fine vedrete che la nostra traduzione riporta che si erano intorno, vicino, in mezzo, dentro al trono. Allora la domanda è: dove erano questi viventi? No? Erano fusi? Non si capisce, perché proprio in greco sono delle frasi che non riusciamo perfettamente a tradurre. Quindi è un'altra penna. Il Vangelo di Giovanni è scritto in un greco molto più pulito. Quello che si pensa oggi è che comunque l'Apocalisse venga dalla tradizione giovannea. È probabile che sia stato scritto da un discepolo di Giovanni che abbia riportato gli insegnamenti dell'Apostolo. E questo in realtà a noi basta. A noi basta perché non è la firma di Giovanni su cui si basa la nostra fede. La nostra fede si basa sull'insegnamento apostolico. Quindi chiunque abbia scritto l'Apocalisse, se ha riportato il pensiero apostolico di Giovanni, allora ha fatto il suo lavoro, ha fatto quello che per noi è fondamentale. E il fatto che questo testo si sia diffuso enormemente, no, è un segno di come sia stato accettato da tutte le chiese. Pensate che a un certo punto il Vescovo di Roma ha cercato di eliminare l'Apocalisse dal canone, per una serie di ragioni, perché comunque vedete che questa attesa della fine produce anche una spiritualità alienante, no? E chi si abbandonava a questo tipo di spiritualità senza affiancare all'Apocalisse altri testi faceva poi delle cose strane. A un certo punto abbiamo deciso di eliminare sia l'Apocalisse che il Vangelo di Giovanni dal canone. Non ci sono riusciti perché ormai era arrivato ovunque, era letto ovunque, era stato accettato ovunque, neanche il Vescovo di Roma ci è riuscito. E quindi questo ci conferma come questo testo avesse un grande contenuto spirituale. Tra l'altro Giovanni in quegli anni era probabilmente vescovo della città di Efeso. La tradizione lo vuole primo vescovo della città. Quindi, insomma, Giovanni di Patmos, noi possiamo pensare che sia Giovanni l'Evangelista, o comunque persona vicinissima a Giovanni, perché poi la teologia è molto simile dell'Apocalisse e del Vangelo, era rinchiuso, diciamo, in esilio su quest'isola. Fu rapito dallo Spirito nel giorno del Signore, cioè di domenica. Qualcuno dice che fosse Pasqua, ma poco ci importa in realtà. E vedi dietro di me una voce potente, come il suono di una tromba. Compaiono i primi oggetti strani, la tromba, il suono di tromba, il suono come il fragore delle acque, tutte queste immagini di questi suoni potenti indicano che si tratta di un suono soprannaturale, qualcosa di divino, non di umano. Che diceva: quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette, di nuovo, chiese: Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatiri, Sardi, Filadelfia, Laodicea. Io mi voltai per vedere chi stava parlando. Come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro. Ancora sette. Sette, adesso ve lo dico perché è inutile aspettare, sette è un numero che è presente anche nell'Antico Testamento E secondo, diciamo, quello che anche questi studi legati alla gematria, questa scienza dei numeri ebraica, ci dicono, il 7 è il numero della perfezione. Quindi ci sono 7 candelabri, adesso capiremo perché 7 è della perfezione. Candelabro che cos'è? Candelabro è tipicamente un oggetto di culto, quindi il candelabro rappresenta la chiesa che prega. Ed è d'oro, abbiamo detto che anche i materiali sono simboli. I materiali esprimono la solidità. Voi vedrete che l'unico che è fatto di pietra, di pietre preziose, è Dio. Dio è di rubino, smeraldo, alabastro, questi sono i materiali di cui verrà costituito Dio. Poi sotto c'è l'oro come solidità, è uno dei materiali che dura in eterno, l'oro non si arrugginisce, l'oro non si deteriora, l'oro dura. Quindi questo candelabro, questa chiesa è fatta per durare, è una chiesa che deve durare, come già aveva detto Gesù a Pietro, vi ricordate, no? Io ti do le chiavi del re, le forze dell'Ade non la potranno vincere, no? La chiesa è destinata a durare. E quindi è fatta d'oro questo materiale. E in mezzo ai 7 candelabri, quindi in mezzo ai 7 candelabri sono quindi non solo 7 chiese, ma essendo 7 numero di perfezione sono la chiesa, è la chiesa, tutta la chiesa che è lì in quel momento rappresentata. E in mezzo alla chiesa cosa c'è? C'è Cristo, c'è Gesù, perché dice in mezzo ai 7 candelabri uno simile a un figlio d'uomo. E questa espressione ci fa subito capire che si sta parlando di Gesù, era chiaro, a noi come a loro. Vestito con una veste lunga fino ai piedi, è la veste talare, quella dei sacerdoti, perché Gesù, lo abbiamo letto nelle lettere agli ebrei, è sacerdote. Cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto, non qui come la mettiamo noi, ma lui ce l'aveva, è una cintura che esprime la dignità. I dignitari portavano qui una cintura, non è per reggere i pantaloni, non ce li avevano, è perché doveva essere vista, no? Per quello si metteva in alto, se no lì magari non la vedevi, mettendo come un po' anche il sindaco oggi che ha la fascia, no? Che si deve vedere tricolore. No, quindi questa cintura indica l'importanza di questo sacerdote. E qual è il livello di solidità? È quello dell'oro. Quindi questo è il sommo, è il massimo sacerdote, perché le pietre preziose sono solo di Dio. Quindi il massimo che possiamo usare come materiale è l'oro. Quindi ci sto dicendo che Gesù è il sommo sacerdote in mezzo alle sue chiese, in mezzo alla chiesa. Quello che aveva detto anche la lettera agli ebrei. Il suo capo, i suoi capelli erano bianchi, come lana candida, come neve. Il bianco, tornerà tante volte, l'Apocalisse è piena di bianco, bianco è il colore dell'eternità. Questo è anche intuitivo, no? Dio ce lo immaginiamo un po' invecchiato, no? Con la barba bianca, perché è durato parecchio. Ma il bianco è il colore dell'eternità. Quindi questo sommo sacerdote, essendo bianco, vuol dire che sarà sommo sacerdote in eterno. No, vedete che torniamo a quello che avevamo già detto. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco. Il fuoco negli occhi è una caratteristica degli dèi. Sono gli dèi che hanno il fuoco negli occhi. Gesù è Dio, è un Dio, è Dio, no? Noi sappiamo. Però non solo è Dio, noi sappiamo che è anche qualcosa di diverso da Dio, perché cosa dice poi? I suoi piedi erano simili al bronzo incandescente arroventato in una fornace. Vedete, c'è un altro materiale. Gesù non è fatto tutto d'oro, non è d'oro, i piedi di Gesù sono di bronzo, che è un altro materiale meno nobile dell'oro, un livello di solidità diversa, perché dentro Gesù c'è una striatura della sua natura umana, Gesù non è tutto divino, e quindi se ha la fiamma negli occhi che è propria di Dio, della divinità, allora ha anche il bronzo che invece è un materiale meno nobile, che è proprio della condizione umana. Quindi riferimento alla natura divina e riferimento alla natura umana. Nella mano destra teneva 7 stelle, lo diciamo dopo cosa sono. Nella sua bocca usciva una spada a 2 tagli affilata. Anche questa immagine già la conosciamo. La parola di Dio non rimane inefficace. La parola di Dio è efficace. E il suo volto era come il sole, quando risplende in tutta la sua forza. Anche questi sono attributi tipici della divinità. Quindi vedete che ci sono un po' di simboli, questo è un testo in realtà che ne ha anche pochi, ne incontreremo molti di più, però vi rendete conto, capite qual è il modo di procedere, no? Come si legge l'Apocalisse? Bisogna capire che ci sono dei segni, simboli di base, il bianco per esempio, bianco è l'eternità. Dopodiché l'autore lo declina in tanti modi, perché bianco poi diventa la lana, poi diventa la barba, poi diventa il vestito, tutto bianco, ed è sempre però lo stesso simbolo che cambia forma, è sempre l'eternità, si fa riferimento all'eternità. L'oro è la solidità, il candelabro d'oro, la cintura d'oro, le scarpe d'oro, il cappello d'oro, avremo varie manifestazioni di quest'oro, ma esprime sempre la stessa cosa, qualcosa che deve durare in eterno. Così come sarà poi Dio. Dio sarà fatto ora di rubino, ora di alabastro, ora di qualche altra pietra, ma le pietre preziose erano ancora più durevoli dell'oro nell'immaginario dell'uomo antico. E poi dice: quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto, e gli pose la sua mano destra su di me, dicendo: non temere, io sono il primo e l'ultimo, il vivente. Ero morto, ma ecco, sono vivo per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'Ades. Sta ripetendo cosa abbiamo già detto. Scrivi dunque le cose che hai viste, queste siamo ancora nell'introduzione, no? Giovanni fa una lunga introduzione, quelle che sono e quelle che devono avvenire in seguito. Il mistero delle sette stelle che hai viste nella mia mano destra e dei sette candelabri d'oro. E poi ci aiuta un po', dice: le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e i sette candelabri sono le sette chiese. Quindi vedete, un po' torna, no? I sette candelabri, ce lo dice anche lui, sono le sette chiese. Le sette stelle sono più difficili perché sono i sette angeli delle chiese. Sono sette, una per ogni chiesa. Sono nella mano destra. La mano destra è la mano del potere, no? La mano con cui io faccio, esercito il mio potere. Quindi è qualcosa che Dio stringe nel suo pugno, questo qualcosa legato alle chiese. Allora qualcuno ha ipotizzato che potessero essere una sorta di angeli protettori delle chiese, però noi abbiamo appena letto le lettere agli ebrei dove vediamo come l'autore si è scagliato contro il culto degli angeli, e poi andiamo all'Apocalisse e invece ci sono gli angeli che proteggono le chiese, sembrerebbe un po' fuori luogo. L'ipotesi più, diciamo, probabile, la capiamo all'inizio del capitolo 2. Dice: all'angelo della chiesa di Efeso scrivi. Quindi questa lettera che doveva andare alla chiesa, lui la manda all'angelo della chiesa. Quindi l'angelo è il destinatario della lettera, cioè la persona a cui Dio, tramite Gesù, tramite l'angelo che ha parlato a Giovanni, che scrive la lettera, che la manda. E poi Giovanni cosa fa? La manda di nuovo a un angelo, no? Sembra... prima siamo discesi, Dio, Gesù, l'angelo, Giovanni. Giovanni scrive la lettera la mandi di nuovo all'angelo, torniamo. No? È evidente che non è un angelo questo. Ma a chi mandereste voi la lettera? Se doveste lamentarvi di una chiesa, a chi scrivereste? Scrivereste probabilmente a chi questa chiesa la guida, ai dirigenti, al vescovo della chiesa, alla dirigenza della chiesa. E quindi l'ipotesi che oggi si ritiene più valida è quella che queste sette stelle siano i dirigenti, i vescovi. All'epoca il vescovo era uno, no? Quindi il vescovo della Chiesa, colui che ha la responsabilità. E noi l'abbiamo letto anche nella lettera agli ebrei, che chi governa la Chiesa deve farlo come chi deve rendere conto. No? E qui è arrivato il momento di rendere conto di questa cosa. E quindi la lettera è rivolta a lui, lui che è il responsabile, lui che è la guida di quella chiesa, è la prima persona a essere interpellata. Questo ovviamente non giustifica, non esclude gli altri, però si passa attraverso di lui. Quindi scrive all'angelo della chiesa di Efeso. Noi leggeremo, sono sette le lettere, non ce la facciamo, ne leggeremo tre soltanto, le altre se volete potete... Sono molto simili. Non so se fin qui è chiaro un po' il modo di procedere, no? Ci sono tanti simboli, sono sempre diversi, ma sono sempre uguali. Prima di leggere però le sette chiese, perché al limite non ne leggiamo tre, ne leggiamo di meno, Io vi volevo far vedere la questione dei numeri, perché abbiamo incontrato il numero 7, adesso nelle chiese ne incontreremo degli altri. Appena si accende, è acceso. Allora, il numero nel mondo antico, adesso capirete, ci vuole un attimo, ok? Il numero nel mondo antico era molto spesso, ma direi praticamente sempre, interpretato in maniera come simbolo, no? Tanto che gli antichi costruivano queste mistiche del numero. Mistica è una verità a cui noi giungiamo in maniera illogica, cioè senza un procedere perfettamente razionale, ma sulla base di considerazioni nostre che, se volete, lasciano anche il tempo che trovano. Però raramente Roma antico ha interpretato il numero come entità astratta, come oggi noi invece siamo abituati a fare. Per l'uomo antico il numero era una cosa concreta che era ricca di significati, e questi significati dipendevano anche da come il numero veniva rappresentato. E nell'antica Grecia, nell'antica Roma, si usavano i sassolini, tanto che ancora oggi si dice calculus, calcolo. Calculus è il sassolino. Quando ci avete i calcoli ai reni, non è che stanno calcolando con la calcolatrice, avete un sassolino nei reni, perché loro rappresentavano i numeri con i sassolini. E cosa facevano? Per esempio, il numero 6 lo rappresentavano mettendo 6 sassolini in questo modo, e così anche il numero 7, no? 7 sassolini disposti in questo modo. E allora, sulla base di questa rappresentazione, loro poi immaginavano tutta una serie di significati che per noi sono assurdi. Per esempio, dicevano: beh, il 6 allora è un numero femminile e il 7 è un numero maschile. Io non voglio spiegarvi perché, però ci sono delle ipotesi, no? Cosa che per noi è priva di significato, però per loro era vero. I numeri pari erano numeri femminili, i numeri 7 numeri maschili, i numeri dispari i numeri maschili. Non solo, ma il numero pari può essere attraversato, quindi non è un numero perfettamente delimitato, mentre il numero dispari io non lo posso attraversare perché vado a urtare con questa particolare modalità di rappresentazione. E quindi dicevano, poiché le cose limitate avevano un livello di perfezione maggiore, i numeri dispari erano più perfetti, e per questo forse anche erano maschili, dei numeri pari che erano meno perfetti. Poi le cose compacciano, comunque le giriamo, alla fine la verità è sempre...
Io, Giovanni!
Voglio dire...
Grazie,
ripeto.
Il numero 4 e il numero 9 rappresentano la giustizia. Perché rappresentano la giustizia? Perché hanno i lati uguali. E la giustizia è uguale, non ha favoritismi, giusto, no? Il numero 10, questo è il numero, se oggi noi contiamo con 10 cifre, e quindi usiamo un sistema decimale, lo dobbiamo ai pitagorici, che avevano questo culto quasi divino del numero 10. Il numero 10 ha delle proprietà fantastiche, dicevano loro, perché contiene 4 numeri pari, 2, 4, 6 e l'8, contiene 4 numeri dispari, contiene 4 numeri primi e contiene 4 numeri non primi, tutti contenuti lì dentro. E non solo, ma poi la proprietà fondamentale era che 1 più 2 più 3 più 4 fa 10. E per un pitagorico l'1 era il punto, il 2 la linea, il 3 la superficie, il 4 il solido. E componendo questi oggetti voi potete costruire il mondo. Tutto il mondo è fatto di linee, punti, superfici e solidi. Da qui il 10 come numero centrale. Le cose erano 10. Aristotele individuerà 10 categorie, non perché erano 10, ma perché 10 era il numero perfetto, dovevano essere 10. E infatti le ultime due sono un po' lì che le ha scritte, dopodiché non ha più detto niente su di loro, le ha abbandonate perché si è reso conto. Quindi vedete, l'antico al numero dà un significato un po', diciamo, ulteriore, non solo quantitativo. E quindi vedete, per esempio, noi abbiamo visto nel testo ebraico, nell'antico Israele, cambiamo lo scenario, quella era l'antica Grecia, nell'antico Israele il 7 è la perfezione, la completezza, ma ci sono gradi di perfezione e di completezza maggiori, che sono il 70, il 7x7 è 49, il 70x7 è 490. Vi ricordate la parabola di Gesù? Quando chiedono a Gesù: quante volte perdonerò mio fratello? 7 volte, che vuol dire già sempre. Gesù risponde: no, 70 volte 7, cioè ultra sempre, è una perfezione ancora superiore. Non basta perdonare sempre. 12 è un altro numero di perfezione nell'Apocalisse, in tutti i testi apocalittici, sono i 12 patriarchi, è il numero perfetto su cui era costruito il popolo di Dio. Ma anche 12 più 12, 24, che sono i 12 patriarchi più i 12 apostoli. È il numero perfetto su cui è costruito tutto il popolo di Dio, quello dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento. Quindi 12 per 2 è 24, ma anche 12 per 12 è una perfezione al quadrato. Ed è 144, il numero che noi incontreremo. Poi c'è 10, 100, 1000. Il 10 lo incontreremo tra poco nelle lettere, mi pare. Il 1000 lo incontreremo più avanti, 1000 anni, ma esprimono una moltitudine che non si può contare, no? Diversi gradi di moltitudine, 10 è una moltitudine meno molteplice di 1000, 1000 è una moltitudine più grande, ma anche noi lo diciamo nel nostro modo di parlare, te l'ho detto 1000 volte, non significa che le ho contate e eravamo a 999 e adesso che qui chi interpreta poi, perché vedrete che poi ci sono interpretazioni dove uno interpreta letteralmente questi numeri, numericamente, quantitativamente. Però è insensato perché, come abbiamo visto, il numero ha dei significati simbolici, ma anche nel nostro modo comune di parlare, in fondo, è così. E poi c'è 12 per 12 per 1000, i cosiddetti 144.000 che incontreremo. Questa è la moltitudine perfetta, quella che andrà a costituire il popolo di Dio. E non sono 144.000, non uno di più, non uno di meno, perché capite che con 144.000 l'autore ci sta dicendo che è una moltitudine che non si può contare, 1000, una grande moltitudine, un oceano di gente, che poi sarà veramente un oceano, no, nel racconto dell'Apocalisse, ma è un oceano perfetto, perché andranno a popolare quella che poi sarà la realtà che verrà successivamente alla storia. E allora veniamo alla parte che ha affascinato, no, tanti. Il 6, se il 7 è la perfezione, il 6 è la perfezione mancata. Non solo è la perfezione mancata, ma è anche la metà del 12, e quindi ancora la metà di una perfezione. Quindi se il 7 e il 12 sono numeri di perfezione, il 6 è un numero di imperfezione, secondo questa gematria. Questa è una scienza, no? Una scienza, abbiamo detto, mistica, cioè non c'è nessuna razionalità in questa cosa, però questi erano i significati che venivano dati. E allora, poiché questo però, ve lo dico già adesso, in realtà è sbagliato, però lo trovate scritto in moltissimi posti, moltissimi libri, anche autorevoli, dicono questa cosa, ma adesso vedremo perché è sbagliato. Poiché Dio è santo, 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 e lo leggeremo, tre volte santo, come dice Isaia, e quindi è tre volte perfetto, allora il diavolo, che è il suo antagonista, sarà tre volte imperfetto. Ed essendo tre volte imperfetto, essendo il 6 il numero dell'imperfezione, viene fuori il 666, che noi incontreremo. Però in realtà noi non incontreremo il 666. Adesso ve lo spiego, noi incontreremo il 666, che è una cosa diversa. Come si scrive 666 in latino? Si scrive DCLXVI, non si scrive 666. 666 è un effetto speciale che vale solo per noi oggi. Tutti quelli che costruiscono interpretazioni, fanno disquisizioni su dove il 6 è nascosto, sono tutte, lasciatemelo dire, cavolate. L'uomo antico non vedeva tre volte sei, l'uomo antico vedeva un numero, il 666, che per lui non era tre volte lo stesso simbolo, tre volte il sei. In greco, che non riuscivo a fare sul computer, vi ho messo la tabella, però se volete fare il 666 avete 600 che è chi, poi c'è il 60 che è xi, e poi c'è il 6. E la composizione li trovate allineati cominciando da quello di destra verso quello di sinistra. Quei tre simboli sono nel testo greco il 666. Non abbiamo 666. Questa è una cosa che trovate invece scritta in molti posti, che il numero dell'imperfezione, questo 6, è il numero che si deve associare al diavolo. Come viene fuori questo numero? Viene fuori da complessi calcoli, no, della gematria. La geometria si basa su un fatto, questo è l'alfabeto ebraico che io non conosco, quindi non fatemi domande, Ogni lettera ebraica non ha soltanto il significato di lettera, ma anche il significato di significa anche un numero. Quindi gli ebrei scrivevano i numeri con delle lettere, delle consonanti, delle parole, e ogni parola era ovviamente anche un numero, no? Perché esiste una corrispondenza. Questo è il tetragramma Dio, il nome di Dio viene 72, non ci addentriamo nel calcolo, ma ci fidiamo, viene 72. Questo invece è il nome di Nerone, e se andiamo a fare lo stesso calcolo che è stato fatto lì sul nome di Nerone, questo calcolo gematrico, voi troverete il risultato 666, non 666 ma 666, e questo sì è il numero che noi troveremo, incontreremo nell'Apocalisse. E quindi è molto probabile, anche se non ne siamo certi perché l'autore non ci spiega come ha calcolato questo numero, però oggi l'opinione più consolidata è che sia un riferimento a Nerone. E poi vedremo che quando parleremo del dragone, della bestia, eccetera, nelle cose che accadono ritroveremo fatti che sono accaduti nella storia di Roma e che possono far veramente pensare a Nerone. Quindi è un numero che attraverso complicati calcoli, diciamo, riusciamo a ottenere. Questo per farvi capire come devono essere trattati i numeri. Ovviamente non ci interessa se per fare questi calcoli, però è sicuramente sbagliato leggere 72 nell'Apocalisse e dire 1, 2, 3 fino a 72. Sono tutti simboli. Cose che non dobbiamo fare, vi faccio vedere cose curiose che ho trovato online. Allora, Walt Disney hanno trovato il 666 dentro Walt Disney. Sbagliato, abbiamo detto, perché il 6 è un numero arabo, come lo rappresentiamo noi. Non era così per gli antichi, quindi questo è completamente privo di significato. Altri invece hanno visto la stella di Davide, 6 punte, 6 lati, 6 angoli, 666. Ma anche questo è un errore, perché il numero non è 666, il numero è 666, che con le lettere antiche si scriveva in modo completamente diverso. E poi l'ultimo in alto vi faccio vedere, quello è un calcolo che probabilmente qualcuno ci propinerà prima o poi, ed è la frase, no? E il suo numero è 666, vedete? Qualcuno ha detto, vabbè, ma non concentriamoci solo sul numero, facciamo il calcolo gematrico di tutta la frase, e viene fuori il 2368, che potrebbe essere il prossimo candidato come numero per la fine del mondo. Prima o poi qualcuno, ormai gli altri li abbiamo esauriti, li abbiamo passati tutti, no? Adesso bisogna ingrandire le frasi per avere numeri sempre più grandi, però stiamo tranquilli, noi non ci saremo. Ovviamente non è questo lo spirito del testo, io spero che voi abbiate colto il mio obiettivo era quello di trasmettervi questo, i numeri hanno un significato simbolico, possiamo essere incerti su questo significato, però sicuramente i numeri non sono quantità da prendere alla lettera. Questa è forse l'unica cosa che noi possiamo dire con certezza, e questa non è una data. Altra cosa che possiamo dire quasi, intanto non ci saremo, quindi con assoluta certezza. Se abbiamo altri 5 minuti, ce li abbiamo? Ce li abbiamo altri 5 minuti? Allora, leggiamo queste tre lettere, velocissime. La prima è la lettera di Efeso. Efeso è la prima perché era la città più importante di quelle che vengono citate. Efeso era grande, aveva questo grande porto, questo grande vialone che scendeva dall'Artemision, che era il tempio di Artemide, distrutto da un pazzo che gli ha dato fuoco, e molto tempo prima anche di Gesù. Vabbè, questo è pubblicità. E cosa dice alla chiesa di Efeso? Queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Abbiamo già spiegato questi simboli. Io conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli. Ma io non so, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio amore, per amore del mio nome, e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti, compiere opere di prima, altrimenti verrò presso presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Tuttavia è questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto, che orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare l'albero della vita che è nel paradiso terrestre. Solo due parole. La struttura. Tutte queste lettere hanno tutta la stessa struttura, tranne l'ultima, la lettera alla Laodicea, che si consta sostanzialmente di un primo verbo che è conosco. Dio già lo sa, è inutile che facciamo finta di nascondere le cose. Conosco, lui proprio esordisce così, conosco. Quindi sei fregato. Conosco, e poi fa un preambolo positivo, i pregi, cosa che dovremmo fare anche noi, no, nelle nostre relazioni. Mettere in risalto innanzitutto le cose positive. Poi c'è questo ma, ho qualcosa contro di te, e quindi c'è anche la parte negativa. Efeso era la città, una città della filosofia, della conoscenza, e la chiesa di Efeso aveva ereditato questa caratteristica. Efeso è la patria di Eraclito, di filosofi importanti del mondo greco, e questo grande tempio, che poi in realtà è stato bruciato da un folle il giorno della nascita di Alessandro Magno, così vuole la tradizione, ma in questo grande tempio venivano anche conservati libri molto antichi che sono tutti andati perduti, anche le opere di Eraclito, che noi conosciamo solo in parte attraverso citazioni di altri autori. Era una città dove la conoscenza era importante. E allora questa conoscenza è stata anche utile, perché vedete, gli ha permesso a questi discepoli di scovare questi falsi apostoli, no? Di capire che questi stavano insegnando delle dottrine non vere. Conoscenza, la conoscenza applicata alle scritture, chiaramente non alla filosofia, ma loro hanno applicato questa importanza che veniva data alla conoscenza, hanno applicato allo studio delle scritture. Quindi grande conoscenza in questa chiesa, tanto che hanno smascherato gli impostori. Però vedete, non basta la conoscenza. La conoscenza è sicuramente importante, però qui la cosa che viene rimproverata alla Chiesa è la perdita, l'aver smarrito, quello slancio, quell'entusiasmo iniziale, no? Che un po' è la storia di tutti noi, penso, no? Quando cambiamo determinate cose nella nostra vita, grande slancio, grande radicalità, il giorno del battesimo, il primo anno, tutti. Poi piano piano succedono due cose. Da un lato aumenta la nostra conoscenza, perché all'inizio, se io penso, non veramente sapevo una frazione di quello che posso conoscere oggi, però c'era un entusiasmo che era una moltiplicazione di quello che c'è oggi. Invece cosa succede? Nel tempo si invertono queste due proporzioni. Aumenta la conoscenza, ma nel contempo ne cominciamo a sederci. No? E tendiamo anche a giustificare il nostro sederci col fatto che però conosciamo di più, no? Siamo più consolidati, ed è un grave errore, perché vedete qui, quando poi si arriva alla parte conclusiva, lui dice: se non ti ravvedi io toglierò il candelabro di mezzo a me. Il tuo candelabro, gli sta dicendo, ha perso la sua fiamma, ha perso il suo fuoco, non splende più, non è più bello, non serve. Un candelabro senza fiamma è buio, è scuro, lo butti via, non ti serve. E quindi lo avrebbe rimosso, diciamo, Gesù che parla. Gesù lo rimuoverò, dice, dal suo posto. Poi cita i Nicolaiti. Nicolaiti non ci soffermiamo, in realtà non sappiamo niente di Nicolaiti. Questo Nicola è probabilmente, secondo la tradizione antica, quello che troviamo negli Atti, che fu fatto diacono insieme a Stefano, vi ricordate, no? C'è l'ultimo, è un certo Nicola, proselito di Antiochia. Se andate a rileggere, dicevo, quando vengono nominati i diaconi c'è anche lui, e in realtà poi non si sa se sia veramente lui. Probabilmente Nicolaito fa riferimento al movimento dello gnosticismo, che fu un movimento molto forte, proprio basato sull'importanza della conoscenza. Un movimento molto forte, un'eresia molto grande, che si diffuse rapidamente in tutta la Chiesa del primo e del secondo secolo soprattutto, e che rappresentò anche un grosso problema, perché se da un lato portava una grande conoscenza delle scritture, dall'altra però, negando l'umanità di Cristo, spingeva le persone ad assumere uno stile di vita dissoluto e frivolo. Adesso non c'è tempo di addentrarci, no? Però questi ne sapevano abbastanza per aver respinto, vedi, persino i Nicolaiti. Allora noi dobbiamo fare attenzione. Dio vuole amore, vuole entusiasmo, vuole essere amato, no? E quindi più della conoscenza forse conta l'amore, l'amore che abbiamo per Dio, perché la conoscenza poi è sempre imperfetta e sbagliata. Tutti gli autori dei primi cinque secoli della Chiesa, del cristianesimo oggi, sarebbero tutti considerati eretici. Non ce n'è uno che abbia detto solo cose giuste, vere, ancora oggi. Quindi in realtà la conoscenza ha una sua precarietà, ma quello che conta veramente è l'amore che noi abbiamo per Dio, perché è quello che ci porta poi a vivere veramente la sua giustizia. Vi leggo due, quella di Laodicea. Perché vi leggo quella di Laodicea? Perché è quella più cattiva di tutte, e secondo me perché siamo noi, non noi qui in questa sala oggi, ma siamo noi nella nostra società. Questa è la lettera rivolta verso di noi. Faccio una premessa: Laodicea, fra tutte queste città, era quella più ricca, piccola ma molto ricca, una città di commercianti che si erano enormemente arricchiti, e proprio in virtù della propria ricchezza si meritano, adesso vedrete, questo commento, che vale per noi, perché noi viviamo nella società del benessere. Noi non siamo ricchi, tra virgolette, però viviamo nella società del benessere. Ma all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Quindi è Gesù che parla. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. Oh, fossi tu pur freddo o fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato col fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti, perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo, dunque sii zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cercherò e cenerò con lui ed egli con me. È la società del benessere questa, e come voi sapete, e penso che lo vediate anche qui da noi, nella civiltà del benessere i cristiani non si perseguitano. La ragione per cui non ci fu una persecuzione anche storica, vera, dei cristiani in questi anni è perché l'impero stava affrontando un periodo di benessere spaventoso. C'era una ricchezza e una prosperità che non hanno mai avuto uguali nella vita dell'uomo, nella storia dell'umanità. Non c'è stato mai un periodo così prospero come quello dei primi due secoli dell'impero. E quindi non c'è bisogno, non ci facciamo la guerra. Le grandi persecuzioni anche a Roma cominceranno dopo, quando arriverà l'inflazione, la peste, le guerre, quando mancherà il cibo e ci saranno le carestie. Allora lì cominceremo a vedere i martiriologi, no? Questi libri pieni di elenchi di martiri che verranno uccisi dalle truppe. Ci saranno gli editti dell'imperatore. Allora sì che le cose cambieranno, ma qui ancora c'è prosperità. Ed è quello che succede da noi. Dio, la nostra società, non si combatte, ma c'è un modo molto più efficace di eliminarlo, che è quello di ignorarlo, diventando tiepidi. Dio diventa una cosa sullo sfondo, no? Questa immagine dipinta sulle pareti delle nostre chiese, che però ci lasciamo dietro di noi, entriamo, usciamo e poi continuiamo con la nostra vita. Diventiamo tiepidi. E allora erano diventati tiepidi, tanto da fare schifo, scusate l'espressione, ma emoticon, che è la parola che traduciamo con vomitare, in greco si riferisce a quel vomito che viene provocato apposta con le dita in gola per vomitare un veleno, una cosa che vi sta intossicando dentro, che voi non sopportate più e la dovete far uscire. E allora vi mettete le dita in gola, usate altre tecniche, non lo so, però vi provocate il vomito, proprio disgustati, un disgusto totale. E questo è considerato l'ammonimento più severo di tutto il Nuovo Testamento, e forse uno dei più severi di tutta la Bibbia. Ed è un ammonimento contro una civiltà che era ricca. E infatti ironicamente dice, tu che pensi di avere tutto e che ti sei dimenticato di me, vieni invece da me a comprare l'oro vero, perché sei nudo, sei moralmente misero, avrai tanti oggetti. Siamo noi, questa è la nostra società, abbiamo tante cose, ma siamo moralmente vuoti, siamo svuotati, siamo nudi, siamo miserabili. Vieni da me a comprare il vero oro, quello che ti dà la vera ricchezza. È Dio che ci dà quella ricchezza interiore e morale. E poi il collirio. È stata ritrovata all'Odissea una tavoletta da scavi archeologici nella quale erano indicati tutti i prodotti che venivano commercializzati nella città. E la cosa che gli archeologi hanno notato è che c'era una quantità veramente sproporzionata, quasi inaudita, di collirio. Quindi probabilmente all'Odissea c'erano delle fabbriche di collirio, ne fabbricavano per tutto l'impero probabilmente, quindi una città piccola produceva tantissimo collirio per pulire gli occhi degli altri e non puliva i suoi. E infatti Dio ironicamente in questo testo l'autore dice, prendi il vero collirio, te lo do io il collirio, lascia perdere quello che produci tu in grande quantità. Ti do io il collirio con cui ungerti gli occhi e vedere veramente. E poi vedete, conclude, e con questo concludo anch'io, con questa parabola bella di Gesù. Innanzitutto riprende, non per umiliare, no? ma per spingere a un ravvedimento, ma questo è abbastanza ovvio, lo sappiamo. Però è bella questa frase finale, il versetto 20, ecco io sto alla porta e busso. Dio viene verso di noi, colui che era, che è, viene. No, Dio viene verso di noi e bussa. Se qualcuno ascolta la mia voce, apre, questa è la nostra scelta, la nostra decisione. Siamo noi che dobbiamo aprire questa porta. Io entrerò con lui e cenerò con lui. Quindi se noi apriamo questa porta, lasciamo entrare quello che è l'ospite decisivo della nostra vita, l'ospite che cambierà per sempre il significato della nostra cena, perché da Isaia in poi la cena è il momento di incontro, il simbolo del momento di incontro con Dio. Quindi se noi lasciamo entrare Gesù, entrerà nella nostra vita quell'ospite che farà la differenza e che trasformerà la nostra cena in un'eterna cena insieme a Dio, in un momento di comunione con Dio. E allora mi fermo qui. Se volete potete leggere le altre lettere, se avete capito il modo di procedere dell'autore. In realtà ci sono veramente poche cose, poi le lettere sono veramente anche stralette, quindi un po' le conoscevamo già. Il senso delle lettere: stiamo chiedendo a Dio di chiudere, di esprimere un giudizio sulla storia, sull'uomo. Dobbiamo essere pronti. Dobbiamo prepararci innanzitutto noi. Ricordatevi, l'Apocalisse è questa grande liturgia attraverso cui noi chiediamo e invochiamo il giudizio di Dio. Ma nell'invocare il giudizio di Dio dobbiamo fare attenzione. Queste chiese, tutte, sono state più o meno riprese. Soprattutto quest'ultima, e io credo che quest'ultima sia quella che ci rappresenta meglio. Quindi, prima di invocare il giudizio di Dio, prepariamoci. Facciamo ammenda dentro di noi, cerchiamo di capire dov'è il nostro oro, no? E cerchiamo anche di portare dei cambiamenti, perché sii dunque zelante, dici, e ravvediti. Non è senza speranza l'Apocalisse, la speranza c'è, quindi non è troppo tardi, non è cominciata la fine del mondo, quindi ormai è fatta, no. Fine del mondo chissà quando verrà, ma nel frattempo dobbiamo essere zelanti e dobbiamo ravvederci. Con questo io chiudo. La prossima volta leggeremo dal capitolo 4 e cercheremo di andare avanti. E se voi volete potreste, sarebbe utile non solo rileggere, ma soprattutto leggere 4, 5, il 6, che saranno la scena della sala del trono e la rottura dei sigilli dei sette sigilli del rotolo. Così voi avete già in mente i simboli che ci saranno, no? Ve li siete già letti una volta. Quindi se riuscite a leggere i due o tre capitoli successivi, credo che questo sia utile per andare un pochino più veloci. Poi alcune cose le salteremo, insomma.